Milan e Manera, comunisti, antivegani e ignoranti.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Ignoranti un po', è vero, ignoriamo tante cose, soprattutto il mio compare Manera, che arriverà, chi lo sa, alle 9 minuti ci siamo con voi fino alle 11, con l'Alpino in regia, con la nostra redazione, da Lorenzo Nespoli a Miriam Lucchetti ad Elisabetta Fusconi. Sono tanti gli argomenti che tratteremo oggi con diversi ospiti. E voi potete chiamarci all'800 24 0024. Potete anche scriverci 349 238 6666 e abbiamo anche una sontuosa mail, non la cito quasi mai, ma c'è, 100milan@radio24.it. Vai,
bravi, Andri, bravi, continuate,
sì,
così.
Grazie. I will not be easy. Grazie. And it will not be easy.
Inizio la trasmissione ricordando sempre i 18 pescatori che sono trattenuti e detenuti a Bengasi in Libia da 71 giorni. 71 giorni. Poi un giorno qualcuno spiegherà esattamente come mai la Marina Militare Italiana non è intervenuta, stava intervenendo, l'abbiamo detto mille volte, l'hanno raccontato diversi giornali, l'ha raccontato qui a questi microfoni Fausto Biloslavo, la Marina era con una nave a 115 miglia, voi direte 115 miglia per mare si coprono in tanto tempo, è vero, ma a bordo di quel cacciatorpediniere della Marina c'era un elicottero che per stessa ammissione della Marina e una serie di telefonate ha detto è in fase di decollo, stiamo arrivando, nel giro di 20 minuti siamo lì. È seguito un buco comunicativo di un paio d'ore al termine delle quali hanno detto non interveniamo più, il caso è diventato diplomatico. Interverrà l'ambasciata italiana a Tripoli. Eh sì, solo che questi stanno a Bengasi, in un'area della Libia che non è riconosciuta da noi e quindi da 71 giorni stanno detenuti. Allora signori, oggi vogliamo parlare come nei giorni scorsi di tanti argomenti, anche di America, parleremo anche del Covid, ma non esiste solo il Covid, quindi ci concentriamo anche su altro. Parleremo nella seconda ora anche di questa vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'imprenditore genovese, colui che è diventato famoso per avere fondato facile.it, poi venduto. Che è stato coinvolto, è coinvolto in una vicenda delle accuse molto torbida di violenza sessuale, di un'ambientazione di festini, così si legge nelle accuse, molto molto spregiudicati. Ne parleremo alle 10. Prima appunto l'America, però 9-12 minuti. Leggo sui giornali che forse Donald Trump, quando e se si convincerà di avere perso le elezioni, punterà, secondo alcuni, a tornare a candidarsi tra 4 anni, questo vedremo. Intanto voglio salutare Andrew Spanhouse, che è un analista politico, ha scritto anche il libro L'America post-globale, Trump, il coronavirus e il futuro. Buongiorno Spanhouse, grazie di essere qui.
Buongiorno Mila.
Le faccio sentire quello che è successo ieri, ma lei lo sa, è un grande dibattito in America. Cioè, praticamente adesso quando ci sono o Trump, presidente uscente, ma ancora in carica, ricordiamo, o suoi portavoce, o suoi collaboratori che dicono abbiamo vinto noi, bisogna contare i voti illegali, i giornalisti delle TV intervengono e interrompono la comunicazione dicendo queste sono notizie di cui non abbiamo, non sono fatti verificati e quindi non possiamo continuare a far dire queste cose. Ieri è successo incredibilmente anche alla Fox News. Sentiamo quando parla la portavoce di Trump.
We want every legal vote to be counted. And we want every illegal vote.
I just think we have to be very clear. She's charging the other side is welcoming fraud and welcoming illegal voting.
Insomma, il giornalista che interviene subito, Spanhaus, ma come mai? Che cosa sta succedendo? Ce lo può far capire anche dal punto di vista comunicativo in America? Il giornalista che dice no, attenzione, si sta parlando di voti illegali, se non hanno prove noi non possiamo permettere di farli continuare così. Che succede?
È notevole che sia la Fox News
a
fare questo, e anche durante la notte i giorni delle elezioni, del conteggio, siano stati avanti agli altri anche a giudicare gli stati, forse anche troppo nel caso dell'Arizona. Ma Trump ha detto per mesi che intendeva contestare le elezioni e che non si fidava del voto postale. Per ora non ci sono indicazioni di brogli seri, e lo dicono anche i funzionari locali, i repubblicani, i democratici, tutti e due i partiti. Bisognerà aspettare i tribunali per vedere se qualcosa esce, ma per ora nei tribunali non hanno presentato niente di
Interrompe, cioè non si consente di dirlo.
Non si vuole accettare. A questo punto Trump è convinto e ha anche i suoi ragioni, le sue ragioni per essere convinto che ci sia un complotto contro di lui. Intanto è stato bersaglio di tantissime accuse, spesso non fondate, però si è creato una narrazione che chiaramente per ora non ha nessuna base nei fatti, e quindi i giornalisti, i media e buona parte delle istituzioni semplicemente hanno deciso di non accettare questo. Io non sono per la censura in generale, però certo, quando si fanno accuse senza basi che minano la fiducia nel sistema, è anche giusto farlo notare.
Forse andava fatto notare sempre, comunque anche prima, no? Cioè, perché adesso, voglio dire?
Questo è un po' diverso, sicuramente. Due motivi. Uno, c'è un motivo politico sostanziale. Trump è alla fine, e quindi per la Fox News è molto più facile, mentre prima la base parlava alla base del partito che si aspettava ancora la... Cioè, più da Trump, e certo, anche doveva andare a votarlo lui e i repubblicani. Due, la fiducia nelle elezioni è una cosa piuttosto importante, cioè sì, qui si potrebbe rischiare se Trump trovasse del sostegno serio intorno a lui, che per ora sembra tiepido in realtà, sì, ma si potrebbe rischiare una situazione di vera ambiguità, non solo all'interno, ma verso il resto del mondo. Questo è molto importante, l'immagine che dà lo Stato americano al resto del mondo, perché ricordiamoci, abbiamo un mondo un po' diverso, è cambiato, sì, questa, la globalizzazione, la Cina, c'è una nuova postura verso la Cina, ci sono gli altri che guardano, e le istituzioni permanenti americane, il deep state per dirlo in modo neanche negativo, cioè quelli che sono gli apparati del potere, stanno molto attenti a dare un'immagine di continuità.
Allora, Spanas, voglio presentarle uno scrittore che in Italia ha avuto e sta avendo un grandissimo successo con la sua trilogia. Sono usciti i primi due libri, col primo su Mussolini ha vinto il premio Strega nel 2019, il secondo, che è uscito da non molto, è in cima a tutte le classifiche, il terzo verrà, insomma, forse avete capito, sto parlando di Antonio Scurati, che saluto con grande piacere. Buongiorno Scurati, grazie di essere qui.
Buongiorno Milan, grazie a lei.
Allora Scurati, sa che poco fa Paolo Mieli ha dato una definizione, secondo me, straordinaria di quello che sta succedendo riguardo a questo atteggiamento anche dei media. Riguardo alla Fox News ha detto: ma mi sembrano quei partigiani comparsi il 26 aprile, il giorno dopo la liberazione. Fino al giorno prima erano collusi con un sistema, il sistema politico fascista, poi il giorno dopo mettono la camicia rossa e dicono eccoci. E cosa sta succedendo dal suo punto di vista? Poi analizziamo la questione del corpo dei leader populisti. Cosa sta succedendo con i giornalisti che voltano la schiena di colpo a Trump, secondo lei?
Ma guardi, io, proprio perché ho dedicato anni e ancora li dedicherò a raccontare Mussolini e il fascismo, sono molto cauto, a differenza di alcuni miei colleghi sconsiderati, e non mi riferisco certo a Mieli, nel fare paragoni tra Mussolini e i leader attuali, anche se penso che ci sia un'analogia forte. Anche negli Stati Uniti d'America, di recente, voci molto autorevoli, a cominciare da Paul Krugman, ricordo un articolo di The Atlantic, non ricordo la firma, e studiosi, anche accademici, hanno cominciato a stabilire paragoni tra Trump e Mussolini. Poi, se volete, ne parliamo. Io mi farei guidare in questo caso, piuttosto che dalla mia così conoscenza del fascismo, dal Trono di Spade, di cui io sono stato e resto un grande fan. Gli spettatori del Trono di Spade mi capiranno. A un certo punto il bastardo dei Bolton, che incarnava nella serie, bastardo in senso tecnico,
sì, sì, sì.
Il super cattivo, terrificante, spaventoso, che amava far sbranare i propri così avversari dai propri cani, finisce sbranato dai suoi stessi cani. Secondo me a Trump, se mi perdonate così la metafora, sta accadendo e accadrà la stessa cosa. Un tipo di una forma del potere brutale, violenta nei modi, soprattutto verbali, ma anche nello sfregio costante alle istituzioni democratiche, che ha sempre rifiutato la mediazione, che è l'essenza stessa della democrazia liberale, e che innumerevoli volte ha fatto affermazioni gravi e controfattuali in quanto Presidente della Repubblica, non solo in questo caso sui voti legali e illegali,
sì.
E che quindi ha sempre sciolto metaforicamente i propri cani a sbranare i nemici, e l'America trumpiana non si è preoccupata dell'immagine dell'America nel mondo in precedenza, quando lo sosteneva. Ora è caduto, e effettivamente il richiamo di Mieli a Piazzale Loreto in via metaforica non è sbagliato, e quando cadi e hai sempre sguinzagliato i cani feroci contro il nemico, i cani si ribellano.
Ecco, però scusate, lei, giustamente i paragoni nella storia sono sempre avventati, però lei di recente sul Corriere l'ha scritto, forse un qualche paragone, cioè considerare Trump una sorta di epigono, un discepolo di Mussolini, ma non nel paragone brutale, ma perché lei ha scritto bene nei suoi libri, il Duce è stato un po' questo archetipo della leadership populista, dell'aver messo il corpo esibito in maniera totale a dire votate me perché votate il mio corpo, perché incarno il volere del popolo proprio nella carne. Ecco, in questo, per carità, ci può essere una sorta di paragone, non un paragone così sulle politiche quotidiane.
Sì, io penso assolutamente di sì. Non a caso questo secondo volume della saga su Mussolini, sui fascisti, che si intitola L'uomo della provvidenza, comincia proprio con il racconto del corpo di Mussolini, il corpo malato, afflitto da una grave crisi di ulcera duodenale, nel momento fra l'altro del trionfo politico di Mussolini, perché Mussolini è tra le varie intuizioni formidabili, purtroppo, e sciagurate che ebbe di riguardo a ciò che sarebbe stata la politica nell'era delle masse, ci fu la centralità del corpo sulla scena politica. Prima di Mussolini, non solo in Italia ma in Europa, gli elettori spesso non conoscevano nemmeno il volto e tantomeno il corpo dei propri rappresentanti. Il potere si esercitava attraverso l'arcana imperi, cioè il segreto del potere stesso, nelle stanze chiuse del potere. Invece Mussolini comprende questo, comprende che nell'era della politica delle masse, che allora si apre e che oggi continua attraverso le nuove forme, il corpo sarebbe stato centrale. E quando noi vediamo Mussolini in quei filmati di repertorio in cui si sbraccia e fa quelle mossette che a noi appaiono buffe dal balcone del Palazzo Venezia, e dalla nostra saccenza di supposta superiorità intellettuale lo liquidiamo come qualcosa di ridicolo, andiamo a una manifestazione di stupidità. verità, perché non capiamo, così quando molti di noi nei nostri momenti peggiori abbiamo liquidato Trump come un buffone o come un cialtrone, non capiamo che lì c'è una nuova forma di efficacissima forma di comunicazione, cioè, politica, che diventa sostanza politica. Cioè Trump, come Mussolini, in questo il paragone regge, non si rivolge alla capacità di esame razionale, innanzitutto alla capacità di esame razionale, di esamina di una situazione nella sua complessità, alla ricerca delle possibili mediazioni tra interessi contrapposti. Lui parla attraverso vibrazioni corporali, mettendo il suo corpo al centro della scena politica, anche se sgraziato, anche se goffo, anche se tracotante, non importa, non è una questione di estetica. E con questo raggiunge il contatto del corpo elettorale, rivolgendosi, come dire, alla vita bassa, cioè agli interessi materiali, non è solo un fatto di comunicazione, alla propria egoistica posizione e porzione di mondo che occupiamo. E in questo Mussolini fu archetipo non solo di Trump, di tantissimi altri leader che oggi chiamiamo populisti e sovranisti, e che ritornano sulla scena dopo quella che io temo rischi di essere una breve parentesi. In fondo la democrazia liberale, con le sue mediazioni, con le sue ragioni, con la sua complessità, è un'invenzione recente e molto fragile.
Sì, io su questo vorrei tornare un attimo a Andrew Spanhouse. Non so se condivide, cioè, l'idea, anche appunto come dice Antonio Scurati, di avere detto da parte di molti analisti Trump è un clown, no? E poi in realtà è un modo di comunicare il suo che arriva, e infatti i sondaggi lo davano per perdente in maniera netta, invece ha fatto anche un grande recupero, adesso al di là del fatto che abbia perso. Spanhouse, che ne pensa? C'è forse anche un mea culpa che devono fare gli analisti, i giornalisti, sull'analisi del personaggio Trump?
Certamente c'è una mea culpa da fare, ma parte dall'idea di considerare chi vota Trump una persona poco educata che non possa ragionare con la propria testa. Dobbiamo stare attenti, Trump ha messo un nuovo modo di comunicare sicuramente direttamente con la popolazione, ma ha messo i contenuti molto più forti degli altri. Questa è la realtà, anche in questa campagna elettorale i contenuti di Biden era semplicemente io non sono Donald Trump. Mm-hmm. Trump ha promesso di ricostruire l'America industriale, Trump ha promesso di fermare la globalizzazione finanziaria che fa male alla classe media, Trump ha promesso di non fare guerre e non ne ha fatte, pur facendo degli errori qua e là. E 71 milioni di americani hanno votato Trump, cioè dobbiamo ricordare che c'è una forte avversione, una forte volontà nella popolazione americana di politici che possono cambiare l'establishment, cambiare il sistema, mettersi contro i media. Trump usa questo, a volte in modo banale, offensivo, però questo non basta per arrivare dove è arrivato lui. C'è qualcosa di più forte in ballo. Infatti nel libro America Post Globale dico post globale perché l'America deve fare i conti adesso con dei cambiamenti rispetto alla globalizzazione, e Biden ha colto già alcune cose fatte da Trump: cambiamento sulla Cina, cambiamento sulle catene di valore, cioè riportare produzione negli Stati Uniti. Questi sono temi che andranno avanti senz'altro. Sì.
Pensa che si potrà candidare davvero Trump nel 2024? È capace di tutto, e quindi forse anche di questo colpo di teatro?
Beh, a Washington se ne parla, nelle istituzioni vi posso assicurare che si aspetta che Trump penserà subito al 2024. Io non so se ci arriva, a 74 anni anche lui, e comunque il
Biden non è un giovanotto, ecco.
No, vabbè, ma poi Biden ha vinto in circostanze un po' particolari, appunto, semplicemente perché non era Trump. Dopo che il paese, sicuramente la metà del paese si è stancata di Trump, dei suoi modi, del suo, insomma, mancanza di rispetto per le istituzioni, questo fuori di dubbio, che gli fa male più che gli fa bene con molti settori della popolazione, ricordiamoci. Però non so se ci arriva fino al 2024, ma sicuramente ne è intenzionato. La grande domanda è, secondo me, questo: la politica tornerà a quella noia totale centrista dove repubblicani e democratici si danno battaglia su quanti soldi tagliare dal bilancio, oppure l'impeto, la spinta che viene dai progressisti a sinistra e anche dai populisti a destra di abbandonare il neoliberismo, di tornare a un intervento più serio dello Stato, se questo rimarrà è quanto.
Questo è interessante. Io vorrei concludere con Antonio Scurati. Giro anche questa considerazione. Pensa invece io sono non, vorrei tanto un bel ritorno di quel grigiore, di quelle persone in grisaglia che non hanno Twitter, non hanno i social, comunicano una volta ogni 20 giorni e qui invece comunicano 20 volte al giorno. Ma non so cosa ne pensa Scurati su che tipo di politica vorremmo avere, no?
Ma devo dirle che politica vorrei avere io? Gente seria. Ora va detto una cosa, che è vero che ci sono alcuni bisogni del popolo americano, a cominciare dall'impoverimento, il declassamento del ceto medio, a cui Trump sembrava dare delle risposte. Non possiamo sottovalutare questo è vero. Ma il punto è un altro, secondo me, che innanzitutto che risposte danno e poi le danno davvero queste risposte. Adesso fatemi cambiare scena. Anche Benito Mussolini nel 1919-20 si rivolse alla paura di declassamento della classe media, della piccola borghesia, al suo senso di tradimento, al suo rifiuto dell'establishment politico, al senso di essere defraudati, di non essere rappresentati. La sua tambureggiante propaganda contro quelle che chiamava le mummie di Montecitorio, il fatto che definisse i fasci di combattimento un antipartito, un'espressione di antipolitica, riecheggia in maniera sinistra e agghiacciante con le stesse identiche parole e formule in questi nuovi populismi. Allora io dico questo: abbiamo bisogno di un brivido che ravvivi le nostre giornate, siamo stufi del grigiore, andiamo al cinema, leggiamo un libro, non so, scaliamo un picco, corriamo in bicicletta.
Ma non cerchiamolo poi nella dichiarazione del politico di turno, dice.
Non del politico che ha grandi responsabilità istituzionali, ecco, aspettarci appunto uomini della provvidenza, brividi dai nostri leader politici che rappresentano il potere governativo e spesso incarnano lo Stato. È molto pericoloso, è quasi sempre deludente e inconcludente. Insomma, questa attesa dell'uomo della provvidenza si è sempre rivelata vana, quando non disastrosa. Boh, io un pensierino ce lo farei.
Allora, io ringrazio Antonio Scurati.
Milan, ma è vero che lei è bolscevico?
Ma no, ma così. Ma mi prendono in giro perché, avendo studiato russo 3 anni a scienze politiche, ho fatto un esercizio di perfetto narcisismo cantando l'inno sovietico, e quindi da allora è nato.
Ma lei non ha però osservato, io l'ascolto spesso, che Donald Trump, questo emblema del capitalismo selvaggio, è caduto nel giorno della rivoluzione russa, novembre.
Vede, è più bolscevico lei che ricorda il giorno della rivoluzione russa rispetto a me, quindi come vede non sono un bolscevico, non ho festeggiato. Ma quando esce il terzo, la trilogia, così ci portiamo avanti, giusto per sapere.
Quando lo scrivo, sai, i libri bisogna scriverli prima.
Va bene, ringrazio Antonio Scurati, l'uomo della provvidenza, edito da Bompiani, ovviamente lo trovate in libreria, così come trovate in libreria, e ringrazio Andrew Spanhaus, l'America post globale, edito da Mimesis. E va bene, cari ascoltatori, chi scrive dicendo ma come avete paragonato Trump a Mussolini, no, il ragionamento, ecco appunto, è un po' più complesso, come abbiamo cercato di articolare in questi 20 minuti di radio, un po' più profondo, un po' più articolato. Insomma, a volte i ragionamenti non si possono ridurre sempre ad uno slogan da una riga, ma possono essere anche più profondi. Comunque andiamo un attimo in pubblicità, poi arriva Manera, parliamo di Covid, insomma tanti altri argomenti.
Milan, bolscevico!
State ascoltando un programma offerto da
iRobot Roomba. Cambia per sempre il tuo modo di pulire i pavimenti. Info su iRobot.it.
1, nessuno, 100 Milan.
I was just a boy when I sat down to watch the news on TV. saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows.
Manera, ieri ho sentito la Trump e mi ha detto che ne ha avuto abbastanza di comici.
Buongiorno, il problema in Italia è sempre lo stesso, da anni, troppe persone che chiacchierano troppo e non fanno niente.
Io presento la playlist di Uno Nessuno 100.000 su Spotify. Fate qualcosa, fate qualcosa.
Ma non la citi quasi mai e quando la citi non si capisce niente. 100 a numero o a lettere?
No, no, a lettere. 100 Milan. Scrivetela così, a tutti a C-E-N-T-O. 100 Milan. Chiocciola, radio24.it. Ma va bene, mi dicono anche 100 Milan. Che succede? Si è svegliato il can che dorme.
No, buongiorno. Buongiorno. Oggi, guarda, sto qui un attimo, dopo vi lascio.
Che è successo?
Sto qui 10 minuti e dopo vado via.
Che succede?
Saluto tutti.
Ma che succede?
Ho mal di schiena, preferisco stare a letto. Adesso vi saluto poi.
Sì, ma puoi parlare lombare. Anche dal letto, tanto...
Mi sembrava passato, invece stamattina c'è stata una recrudescenza del problema.
Mannaggia, vabbè.
Beh, dovrei fare una lastra, ma in questo periodo è anche complicato perché...
meglio
per
di
noti
no,
motivi.
Meglio di no, sì. Vabbè, tutto
quindi,
bene, Leonardo?
Ti saluto, ciao.
Sì. E tu vuoi accogliere con un problema lombare Melania Trump? Cioè, che arriva e dice, Melania, scusa, un problema lombare. Non inizia benissimo. Sì.
Sì, ma insomma, anche lei avrà qualche problema, possiamo curarci insieme. Sì. Ecco, io le propongo...
Una cura reciproca, prendersi cura reciproca.
Le propongo un rapporto basato sulla cura reciproca dei problemi fisici.
Vabbè,
questo,
vabbè.
Dopo una certa età è giusto fare così.
Vabbè.
Si reggono su questo, il 90% dei rapporti si reggono su questo, sul prendersi cura dell'altro.
Allora, Leonardo, iniziamo a parlare un po' della vicenda Covid, sicuramente l'emergenza che c'è sui giornali. Noi cerchiamo di parlare anche di altro e lo facciamo, ma ovviamente c'è anche questo. E vogliamo salutare il presidente della Commissione Sanitaria alla Regione Piemonte, anche un medico all'ospedale di Novara, Alessandro Stecco. Buongiorno, dottor Stecco, grazie di essere qui.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Perché lei ha lanciato un allarme, vista la situazione, e anche un appello ai medici e alle ONG, a dire, avete tanti medici, perché non ne mettete alcuni a disposizione? Ne abbiamo bisogno. Perché è arrivato questo,
sì, questo è un appello per accendere un faro sulla situazione del Piemonte, che a causa del numero di ricoveri particolarmente alto, anche più alto rispetto a altre regioni, dovuto a una serie di circostanze dalla popolazione molto anziana piuttosto che la distribuzione orogeografica, che ha visto la seconda ondata partire dall'area metropolitana di Torino e quindi coinvolgere subito una grande quantità di persone in Piemonte, metà della popolazione vive tra Torino e Torino provincia. Ecco, questa situazione ha portato un rapido incremento in 3-4 settimane di ricoveri. Questo ha determinato un utilizzo massivo contemporaneamente di tantissimo del personale sanitario, che nel frattempo anche, oltre a essere molto stanco, è anche in via di depauperamento per contagi progressivamente sempre maggiori. E questo porta a un problema, che per identificare nuovi spazi, nuovi luoghi di cura, oltre naturalmente ad avvalersi di specializzandi o piuttosto che di nuovi laureati, che sono certamente tutti ben accetti, però il problema principale è che mancano molte figure specialistiche come anestesisti mancano molto gli infermieri professionali.
Cioè, lei,
allora,
tra l'altro,
la domanda è
tra l'altro
è
a dire, siccome magari assumerli è complicato, è lungo, lei dice ci sono già delle professionalità.
Non riusciamo ad assumerli perché abbiamo fatto 17 bandi e già abbiamo aumentato di 3.180 persone di personale sanitario il nostro comparto del personale sanitario governatore regionale, però non si trovano più perché c'è competizione. In questo momento le regioni hanno tutti una captazione del loro personale sanitario nella fase 1, dal centro-sud venivano invece, magari appunto si spostavano, facevano dei periodi temporanei al nord dove c'era maggior epicentro, maggiore concentrazione dell'aspetto pandemico. Ora tra l'Europa e tutta l'Italia siamo tutti nella stessa situazione. Il mio sguardo si rivolge all'estero dove magari in una fase pandemica diversa, non necessariamente siamo nella stessa fase pandemica tutti, sì. Faccio l'esempio dell'emisfero opposto al nostro, dove magari se a chi ha a disposizione del personale sanitario potrebbero essere anche l'ONG, che non ne avranno tantissimi, però se qualcuno di questo, di anestesisti o di infermieri o altre figure, anche un piccolo numero fa una grande differenza. Perché
no, interessante questo, perché i medici delle ONG in tempi normali sono, come dire, anche in giro nel mondo, in periodi, in luoghi e in zone dove c'è bisogno. Adesso lei dice il bisogno ce l'abbiamo qui in casa. Cioè,
la situazione oggi di emergenza, se non ora, quando? E questo è il discorso, perché noi ora in questo momento, in particolare in Piemonte, ma nelle zone più colpite, c'è un grandissimo problema di mancanza di personale, e questo non si risolve con le risorse interne, né con ovviamente altre regioni hanno lo stesso problema, ma noi abbiamo un numero maggiore di ricoveri. Per poter aprire nuovi letti, è un'osservazione che ho fatto, io sono un medico, parlo con i medici, con gli infermieri, tutti i giorni mi interfaccio con gli ospedali, e se non mettiamo nuovo personale, evidentemente non può essere preso facilmente in Italia, perché c'è ovviamente una captazione da tutti i sistemi regionali, dobbiamo cercare di chiederlo a chi può darlo. Allora anche un numero piccolo può fare una grande differenza. Con 9 anestesisti posso gestire 8 nuovi letti di terapia intensiva. Se io ne ho solo 5 di anestesisti, non posso creare il team per fare 8 letti.
Ma è interessante, diciamo, c'è qualche ONG che ha mostrato interesse, ha accolto questo appello?
Ma al momento non ho avuto risposte. Comunque la mia è ovviamente una richiesta di accendere una luce, un faro sulla situazione. Poi la mia non è assolutamente una richiesta polemica, ma è proprio di aiuto. Perché è proprio a volte la mancanza anche di un numero piccolo in determinati ospedali può cambiare la gestione di un gruppo di letti di terapia intensiva, e questo può fare la differenza per i pazienti e per la loro vita. E quindi chiedo questo anche senza togliere nulla negli scenari dove lavorano, se è possibile per determinate situazioni recuperare delle singole personali professionalità, un numero che non è stabilito quanto, basta anche 1 o 2, fanno una differenza per completare un team, per fare dei turni mattina, pomeriggio, sera, notte. E questo permette di gestire la situazione. Noi però questo problema ce l'abbiamo ora, nelle prossime due settimane, non, per cui temporaneamente, naturalmente, perché poi chiaramente
torneranno, è chiaro, al loro. No, ma è chiaro, la situazione è temporanea. Va bene, questo è il messaggio. E mi interessava, nel caso, come dire, facciamo anche noi, tramite ovviamente le parole di Alessandro Stecco, il presidente della Commissione Sanità in Piemonte e medico all'ospedale di Novara, questo appello. Poi le ONG faranno le loro valutazioni, ma dal Piemonte c'è questa richiesta, a dire forse avete sicuramente avete del personale in giro per il mondo qualificato che in questo momento servirebbe più che in altri luoghi nel mondo, servirebbe in Italia, anche alla regione Piemonte e in altre regioni. Non lo so, vedremo se questo appello verrà o meno raccolto. Intanto noi la ringraziamo.
Anche un modo per testare quanti ascoltano uno, nessuno, 100.000, ONG. Vediamo se c'è una risposta congrua.
Non ci consideriamo così importanti.
Devi vedere. Se non risponde nessuno, vuol dire che non abbiamo nessuna voce in capitolo, non ci ascolta nessuno.
Allora devo dare bene la mail.
Sì, dalla bene.
100.000, scrivetelo come volete. 100 in 100 o in 100 in numeri, 100 in cifre, 100 come volete, anche in numeri romani. 100 Milan @radio24.it. Melania, se vuoi, utilizza anche tu.
Bello che un solo almeno anestesista rispondesse citando la trasmissione.
Ecco,
premio potrebbe avere una serata con me, Melania Trump.
Va bene, sì, andiamo al traffico. Questa serata con Melania Trump mi sa che non ci sarà mai, illuso.
1, nessuno, 100 Milan.
Leonardo, te l'ho detto già 3 volte, Manera Caneta de Veder.
E qui abbiamo una sfida, Luchetti, preventiva. Tu sai cosa vuol dire Caneta de Veder? Cannetta di vetro in milanese.
Ah, di vetro, certo.
Sto leggendo, cioè il detto è usato dai milanesi per indicare
piena
di scarsa
di vetro,
fatica.
Pigro,
sì,
che non è valido per niente.
Esatto, una canetta di vetro.
Sì, sì, lo ammetto, sono così, vetro, sono pigro. Cosa c'è di male a essere pigro? Cosa c'è di male?
Ma stai lì.
Prendersi i propri tempi, prendere la vita con calma, ecco, questo.
Per esempio, anche No, sei pigro e
Ma dicevo, questo è il bello della vita, la pigrizia, in ozio felicitas, ho scritto a casa mia, quindi così, poi mi manderò una foto.
In ozio felicitas e in vino veritas, l'hai messo sul muro.
Mi mando adesso subito una foto di questa scritta che ho vicino a una poltrona, attaccata a una poltrona di casa mia. Eccolo qua, adesso ve la mando,
tanto fai quello che devi fare.
Va bene. Allora, dunque, l'Italia è divisa in zone, in colori. Gialla, arancione, rossa, ce ne sono 4 in zona rossa, ma a quanto pare tra non molto il numero potrebbe aumentare. Poi magari qualcuna di quelle che ci sono adesso in zona rossa ne uscirà. La logica sembra essere quella del cosiddetto stop and go, dicono, magari 2 settimane in zona rossa, poi 2 in arancione, poi magari 2 in gialla, poi ancora in zona rossa. A questo punto, per incassare qualche soldino che allo Stato fa sempre piacere, proporrei al nostro governo di lanciare un nuovo gioco a premi, il Totozona, ma si potrebbero trovare anche nomi più simpatici, tipo Colorello. Per decidere il nome basterebbe istituire una task force. Un nuovo gioco a premi dove, di settimana in settimana, bisognerà pronosticare in modo secco, senza 1, x2, altrimenti non vale, pronosticare in modo secco tutti i colori delle regioni. I vincitori si aggiudicano la possibilità di essere i primi a ricevere il vaccino che verrà. Nel frattempo, nelle regioni rosse, come la Lombardia, il clima generale che avverto sembra un po' essere diverso dal primo lockdown. In particolare, essendo rimasti aperti i bar, ma solo con la possibilità dell'asporto, ho notato quanto gli italiani siano dipendenti dal caffè. Nella zona dove abito io c'è un bar proprio accanto a una farmacia e spesso le due code che ci sono, una accanto all'altra, sono simili. Può succedere qualsiasi cosa, ma noi abbiamo bisogno del caffè a tutte le ore del giorno. Non importa se il caffè ha anche qualche effetto collaterale, è sconsigliato per la gastrite, per la tachicardia. Rinunciare al caffè è impossibile. E allora ci si mette in coda al bar in attesa della dose quotidiana, finché arrivi davanti allo spacciatore, cioè al barista, pronto a chiedere la tua dose. La voce si spezza per l'emozione quando finalmente puoi chiedere l'oggetto del tuo desiderio. Me lo faccia lungo, ristretto, macchiato caldo, macchiato freddo o, per i più viziosi, corretto sambuca, che diffonde un odore inconfondibile che inonda tutta la piazza. Il barista allora prepara la dose mentre tu, in trepida attesa, guardi voglioso le goccine che cadono dalla macchina verso la tazzina o, in questo periodo, il bicchierino di cartone. Poi paghi rapidamente per non far raffreddare ed esci dal bar. In teoria, essendo un caffè caffè a sporto, dovresti andare a consumarlo a casa, ma la casa è troppo lontana per arrivarci con un caffè ancora decente, e allora cerchi un angolino dove puoi consumare, un muretto, un cassonetto della spazzatura per poter appoggiare il bicchierino, mettere eventualmente lo zucchero, poi mescolare e suggere il nero bollente, che ormai proprio bollente non è più, caffè, non voglio nient'altro che il caffè. Certo, bevuto dal bicchierino di cartone non è proprio la stessa cosa, non è proprio come berlo dalla tazzina dopo aver magari indugiato col cucchiaino, non ti fa godere allo stesso modo. Mescolare con la paletta di plastica fa un po' tristezza, anche il sapore sembra un po' diverso, ma comunque, come dire, il caffè del bar c'è ancora, sono ancora vivo, caffè. Si torna poi a casa non con la stessa soddisfazione di una volta, ma un po' rinfrancati nell'animo. A volte ho la sensazione che a noi italiani la cosa che manca di più in questo periodo sia proprio lui, il caffè del bar, l'unico vero, essenziale, imprescindibile affetto stabile.
Evviva il caffè! Sai che devo fare un annuncio qui in diretta per una cosa internos. Ho finito oggi l'ultima cialda del caffè della nostra Elisabetta Fusconi. Così lo dichiaro. Quindi, se poi quando verrà non troverà il caffè, è colpa mia. Dichiaro pubblicamente di avere consumato. Aspetta, ricollegati, Manera, ricollegati! È saltata tutta la app. Aspetta! Scollegati, ricollegati!
Sono ricollegato.
Tutto a posto, tutto rientrato, potete rientrare. Dicevi?
Dicevo che tu ti appropri quotidianamente delle cialde senza chiedere mai ai legittimi proprietari.
Delle cose altrui, insomma, pensavo mi paragonassi a un meazza qualunque. No, dai. Allora, andiamo al giornale radio, poi parleremo, nella seconda ora inizieremo a parlare di questa vicenda giudiziaria che coinvolge Alberto Genovese, fondatore di Facile.it, vicenda i cui dettagli li trovate abbastanza inquietanti un po' su tutti i giornali. Lo faremo cercando di non avere un pregiudizio, ma cercando di capire che cosa stia succedendo in quell'inchiesta. Tra poco.
Tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti i mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
1, nessuno, 100 Milan.
Amico falegname di 86 anni diceva sempre: no gè ponsar che stracca, tradotto vuol dire non c'è riposare che stanchi. Grande Leonardo, continua così.
Leonardo, il PC è felice per Biden o triste per Trump? Il ministro Bonetti?
Manera, più che Ivana Trump, ti meriti la regina Elisabetta.
Oh, ce l'ha mandata la foto, Inozio Felicitas. Ce l'hai mandata la foto.
Sì, a dimostrare che dico sempre la verità. Non è Ivana Trump, è Melania Trump.
Melania
è stato Trump. Un errore, il nostro ascoltatore.
Tra l'altro l'hai scritto giusto in otio. Felicitas.
Così si scrive
sì,
in latino.
Sì, giusto, giusto, infatti ero lì pronto a sgamarti se avessi scritto in ozio con la Z, a dire ah, Manera. Il pigro Manera.
Sono un esponente della cultura italiana, io non te ne negarlo. Bisogna finalmente prendere atto di questo, di questa cosa.
Ma noi ne abbiamo già preso atto da tempo. Oh, allora adesso Leonardo, dobbiamo iniziare un viaggio un po' anche delicato, perché qualsiasi termine deve essere soppesato per questa vicenda giudiziaria che sembra travolgere, aver travolto e essere sul punto di travolgere Alberto Genovese, che è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, lesioni, detenzione, cessione di stupefacenti e sequestro di persona. Quindi le accuse sono gravissime. C'è una ragazza di 18 anni che lo accusa di essere stata vittima di uno stupro, tra l'altro ripetuto e cruento, in una di quelle feste che vengono descritte dai giornali si svolgevano in un attico della Milano non bene ma super bene, più che altro della Milano, più che bene, della Milano super arricchita. Ecco, Alberto Genovese, originario di Napoli, ha trovato successo a Milano nel diventare un imprenditore, come dire, di quelli che adesso vengono definiti raptors, i rapaci, nel senso coloro che in poco tempo bruciano le tappe e guadagnano milioni e milioni di euro. Saluto Gianni Santucci del Corriere della Sera, che ne sta scrivendo da giorni anche oggi con Giuseppe Guastella. Gianni, buongiorno e grazie di essere
buongiorno
qui.
Buongiorno a voi.
Adesso mi ha molto inquietato il titolo di oggi, e cioè gli abusi tanti sapevano. Ecco, man mano che va avanti questa inchiesta escono dei contorni di connivenze, silenzi, omertà. Ce le puoi spiegare?
Guarda, l'elemento chiave è quello che era evidente a tutti, cioè quando si entrava in queste feste c'erano i piatti distribuiti in giro per i locali, in cui c'era cocaina, anfetamina, quest'altra droga sintetica molto, molto forte, e quindi, come dire, già quello era un elemento evidente a tutti. Dopodiché molti testimoni poi messi alle strette durante gli interrogatori con la polizia hanno raccontato che Alberto ha problemi, a volte esagera. La cosa ancora peggiore è che una ragazza che ha raccontato di aver subito una violenza analoga a quella di Milano a Ibiza l'estate scorsa ha detto che un suo amico velatamente le ha spiegato che sarebbe stato meglio non parlare di ciò che era successo, perché tu non sei una ragazzina sprovveduta, ci sei venuta tu fino a qui, quindi meglio non mettersi in brutte situazioni.
Ecco, questa è la parte insopportabile che tu giustamente hai citato col collega Guastella all'inizio dell'articolo di oggi, e cioè questa frase: mi ha detto questo dopo una violenza, questo ragazzo dell'entourage di Genovese, io non ero una bambinetta sprovveduta e pertanto non mi sarei dovuta mettere in quella situazione, che è la parte più insopportabile, cioè la parte di pensare se una ragazza va a quel genere di feste in qualche modo legittima il comportamento successivo che avviene da parte di chiunque, che è incredibile, però è così, no?
Io su questo sono un po', come dire, è giusto chiamare le cose col loro nome. Questo l'ha fatto anche in passato il procuratore capo di Milano, l'aggiunto di Milano che segue i reati sessuali, cioè lei che è una donna molto brava, la dottoressa Mannella, ha lanciato degli appelli dicendo: ragazze, non, cioè, evitate di mettervi in situazioni di rischio. Questo appello secondo me non rimpicciolisce minimamente la gravità,
certo,
la depravazione, la violenza, la ferocia, perché qui parliamo di violenze che sconfinano nella tortura, quindi, come dire, andiamo anche oltre in questo abisso di reati. La ragazza stessa che ha subito la violenza a Milano ha detto: sì, io ho accettato di andare in stanza con lui quando mi ha invitato e di consumare lì altra droga, che è un punto chiave, perché probabilmente, diciamo, dal consumo generalizzato tra gli invitati alla festa quando, questo è il sospetto, quando lui invitava, sceglieva una ragazza, la invitava in camera sua, mm-hmm. quel consumo di droga lì era decisivo, perché probabilmente all'interno di quella droga lì c'erano le sostanze che poi stordivano completamente queste ragazze e le lasciavano completamente incoscienti.
E qui c'è, appunto il reato gravissimo che è contestato ad Alberto Genovese, che se ho capito bene in una prima dichiarazione ha ammesso di avere dei problemi, questo si può dare per accertato, nel senso che ha dichiarato di avere un problema, credo, di dipendenza dalla droga?
Sì, ha ammesso ciò che sapevano tutti, quindi, come dire, il minimo della strategia processuale per cercare di mettere una pezza da qualche parte. Non rispondo a nessuna domanda, ma ammetto di avere un problema. Devo dire che di solito giustamente si usano i condizionali nel raccontare queste vicende. Se facciamo anche la valutazione delle prove, in questo caso ci sono delle prove di livello quasi schiacciante, perché ci sono i filmati, e quindi al contrario di ciò che succede nel 99% di indagini di questo tipo, qui c'è una prova che va molto oltre l'ipotesi investigativa. Ci sono i filmati.
Ci sono i filmati. Giustamente dalla nostra redazione, perché ne abbiamo discusso moltissimo, la nostra Miriam Lucchetti fa notare effettivamente un appello agli uomini ad astenersi da certi comportamenti predatori dal punto di vista sessuale, questo si sente un po' meno. Tu Gianni Santucci citavi anche la stessa Letizia Mannella, magistrato che è stata anche nostra ospite in passato, a fare l'appello alle ragazze: attenzione, non mettetevi in questa situazione. Appelli agli uomini a mantenere dei comportamenti, cioè a pensare che non si possa comprare attraverso
i
soldi.
Appelli di solito, gli appelli di solito si fanno alle vittime, no? Cioè, se io vado in metropolitana con un diamante da 100 milioni di euro, cioè il rischio che me lo scippano, non facciamo appelli ai ladri. Con questo, ripeto, io non voglio, cioè, racconto solo la verità. Io ho una figlia. Io un appello a mia figlia quando avrà un'età a rischio glielo farò.
Cioè di dire, non cerca di sapere in quali contesti ti muovi.
Ecco, e soprattutto evita situazioni in cui perdi la lucidità. Ma questo è un appello che farei anche a me stesso, cioè che ho sempre fatto nella mia vita a me stesso. Quindi come dire, poi dopodiché io sono, siccome conosciamo l'inchiesta anche negli aspetti non raccontabili, quello che è successo a queste ragazze credo che non possa avere nessuna giustificazione, ma è talmente brutto, violento, feroce, atroce, ripeto, sconfina nella tortura, quindi è veramente una delle cose più drammatiche, una delle inchieste più drammatiche che abbiamo seguito a Milano negli ultimi 20 anni, credo.
Allora, si può capire allo stato attuale quanto è il rischio di pena, cioè nel senso per questa tipologia di reati, perché poi tutto è quantificabile da codice, ma o è ancora prematuro?
Beh, un po' prematuro, perché se ne mescolano tanti, perché qui abbiamo, oltre alla violenza sessuale che già ha pene alte, abbiamo il sequestro di persona, perché questa ragazza chiedeva ripetutamente di uscire dalla sua stanza. Ma non è stata fatta uscire, sia perché lui la tratteneva, non scendiamo nei particolari, sia perché c'era una persona fuori che faceva la guardia e quindi evitava che qualcuno potesse andare a impicciarsi di cosa stava succedendo in quella stanza. C'è la cessione di droga e ci sono le lesioni, quindi, come dire, appunto, come dicevamo, parliamo di una violenza sessuale che sconfina in conseguenze fisiche pesanti e drammatiche. Quindi l'ipotesi di pena è sicuramente alta,
certo.
Dopodiché credo che come strategie processuali, però non voglio...
No, ma questo vedremo.
Cercheranno sicuramente
ci saranno gli avvocati, i difensori, come legittimo, è giusto.
E si appelleranno alla legge, a tutti gli strumenti di legge che gli permetteranno
di avere una pena ridotta. Gianni Santucci, intanto grazie moltissimo, cronista del Corriere della Sera. Dobbiamo andare un attimo al traffico, poi avremo con noi, abbiamo con noi due autori della serie Baby, uno sceneggiato, una serie su Netflix che ha avuto molto molto successo e che ci racconteranno qualcosa, perché loro hanno indagato appunto nel mondo delle ragazze che in altro contesto, in altre situazioni, insomma, partecipavano anche a feste o frequentavano un mondo adulto. Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Se hai 16 anni e vivi nel quartiere più bello di Roma, sei fortunato. Il nostro è il migliore dei mondi possibili. Per quanto sia tutto così perfetto, per sopravvivere abbiamo bisogno di una vita segreta.
Tra la metà dell'anno non è sempre.
Allora, stralci della serie Baby, che è ispirata anche alla vicenda giudiziaria. Stiamo parlando adesso di un'altra questione, le abbiamo volute mettere vicine, accomunare. Siamo partiti dalla vicenda che coinvolge Alberto Genovese, qui raccontiamo una vicenda diversa, però ci interessava anche capire, attraverso persone che hanno indagato nel mondo femminile, in questo caso, e anche minorenne, di cercare di capire che cosa magari può spingere una ragazza a frequentare dei mondi adulti. E allora voglio salutare Giacomo Mazzariol e Antonio Le Fosse, sono due degli autori e sceneggiatori.
Ciao.
Del collettivo Grams. Buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno Giacomo e buongiorno Antonio. Intanto non so chi vuole iniziare da Giacomo. Che effetto fa sentire questa vicenda raccontata in maniera anche così brutale, con tanti dettagli che abbiamo scoperto dal collega del Corriere neanche si possono sapere, nel senso che la vicenda sembra ancora più brutale di quanto non emerga sui giornali, Giacomo?
Sì, noi abbiamo, quando abbiamo fatto ricerca per Baby, abbiamo trovato del materiale che legato anche a altre storie di prostituzione in generale, c'è sempre collegata una violenza, poi, perché si crede di possedere il corpo di chi si paga, e quindi abbiamo trovato degli episodi di scabrosa violenza su quanto, cioè, che non sono capitate alle ragazze in questione, però allo stesso modo la manipolazione che vediamo in scena anche nell'episodio di Milano è molto probabilmente la stessa tecnica, non solo la manipolazione ma la minaccia che poi viene fatta nel non parlare, nell'essere, diciamo, una dell'essere messa in segreto questa situazione, quindi è una manipolazione a tutto tondo.
E qui bisogna davvero distinguere poi le due fasi, perché un conto è fare una scelta libera, in questo caso anche da minorenne, quindi molto in un'età delicata. Un altro conto è l'associazione, guardate che la fanno molti ascoltatori, ma sbagliate, cari ascoltatori, nel pensare, ma se una va in quella situazione si può poi aspettare delle reazioni anche. Non è che una, se si mette in quella situazione perché, che ne so, vuole andare a conoscere un certo ambiente, vuole andare e sa che trova della droga gratis, non è che questo legittima una violenza ai suoi danni.
Un reato, configurato come reato la violenza, prescindere dalla situazione in cui ci si trova.
No, ma se no si giudica un comportamento che può essere magari moralmente sbagliato, dire vado là perché so che c'è la cocaina. Uno può dire, cara ragazza, non farlo, poi dopodiché lo fa, è maggiorenne, ma non è che per questo è legittimato che nel momento in cui si droga possa essere violentata, no? Distinguiamo le due cose, se no. Antonio Le Fosse, noi però ci siamo chiesti anche chi sono queste ragazze, cioè, c'è un identikit nel caso di Baby, che decidono liberamente di trovare un modo anche per fare dei soldi velocemente, immagino.
Ma guarda, il discorso dei soldi credo sia un discorso anche secondario, per quello ci interessava in particolar modo la vicenda dei Parioli, perché chiaramente non erano ragazze che avevano bisogno di soldi, e non credo che si possa dire che ci sia un identikit di una ragazza che arriva a fare una cosa del genere. Sinceramente abbiamo voluto sottolineare come a volte sia la società stessa, chiaramente anche tutto il mondo relativo a quelli che dovrebbero essere le figure di riferimento, tra cui i clienti stessi, che chiaramente come adulti dovrebbero essere un punto di riferimento per queste ragazze, a portare, diciamo, a questo tipo di situazioni. Noi abbiamo parlato per esempio col magistrato Paola Di Nicola, che ha curato il caso del Baby Squillo, e lei ci diceva che appunto ci sono sempre tre cause principali, di cui sicuramente la principale è quella sociale, della società in cui vivono, poi c'è quella dei genitori e poi c'è chiaramente quella legata ad uno stato psicologico di partenza che è molto particolare. Io credo che anche rispetto, diciamo, a quello che si diceva prima, è proprio il focus che è sbagliato. La stessa Paola De Nicola ci parlava del fatto che questo a volte è considerato il paese dei clienti, l'Italia, perché si fa subito in fretta, diciamo, a giudicare, tra virgolette, ma comunque a mettere il focus su queste ragazze e mai abbastanza
sugli uomini, sì.
Sui clienti che poi, diciamo, fanno uso e commettono, come si diceva prima, dei crimini che però molto spesso, come si ricordava, sono molto depenalizzati. Adesso in questo caso di Milano, per fortuna, tra virgolette, dico per fortuna, ma ovviamente è una tragedia, ma c'è la somministrazione di droghe che probabilmente porterà, diciamo, ad un aggravante. O si crea un caso mediatico, ma al di là di quello, un uomo in Italia che commette un certo tipo di reato, di crimine, è sempre, in qualche modo, anche dalla società, no?
Quello che ci sta dicendo Antonio Le Fossa è totalmente condivisibile. Io vi segnalo oggi Gabriele Romagnoli, ha fatto uno straordinario articolo sulla Stampa, inizia in prima pagina, proprio il focus in questo caso è Alberto Genovese, vabbè, è chiaro, si focalizza su di lui, e cioè vuol capire perché una persona che può avere molto, perché ha guadagnato molto, finisce per strappare invece con, queste almeno sono le accuse, ripeto sempre, da provare.
Ma anche quello è interessante, no? Perché parla di una certa onnipotenza che oggi, diciamo, un uomo con diciamo qualche soldo può permettersi.
Però è interessante, diciamo, perché si focalizza appunto sull'uomo, cioè non sempre a dire ah ma chi erano queste che vanno lì, ah ma chi sono quelle che vanno lì, no?
Sì.
Cambia un po' la prospettiva.
Ci sono alcuni tratti comuni in questi uomini?
Chi risponde? Antonio.
Sì, no, è un'analisi particolare questa, secondo me no, secondo noi no, alla fine erano commercialisti, cioè nel caso chiaramente delle Baby Squillo dei Parioli erano talmente tante persone che direi che non si può fare un identikit neanche del cliente, ma proprio perché appunto abbiamo visto nelle nostre ricerche anche tramite l'Expat, che è una onlus che si occupa proprio di prostituzione minorile, che proprio anche a livello sociale un uomo che fa una cosa del genere probabilmente dopo poco viene, tra virgolette, perdonato o dimenticato, diciamo, quello che ha fatto. Quindi è un po' quello il discorso che spinge un po' chiunque, una volta che si ha davanti una ragazza in uno probabilmente in uno stato alterato, con, diciamo, anche una posizione di potere, perché poi di quello si tratta, sì. No? Noi possiamo parlare tanto sul fatto del perché una ragazza si ritrovi lì, però poi sappiamo che in tutti gli ambienti purtroppo ancora c'è spesso una sudditanza psicologica da parte delle donne nei confronti di uomini di potere.
Sì, io vorrei capire anche da Giacomo Mazzariol, per concludere appunto, queste ragazze poi quando si spengono i riflettori che storie hanno?
Beh, sono ragazze che sicuramente vivono una doppia identità, e a meno che non abbiano un contesto di riferimento in cui possano parlare liberamente, ma questo è molto difficile. Però nel caso, per esempio, della ragazza che dialogava e collaborava con la madre stessa, questo invece viene a verificarsi, e vivono sostanzialmente il liceo, perché poi noi stiamo parlando di ragazze minorenni, non penso sia il caso di cronaca. Però vorrei anche aggiungere che comunque tra l'identikit impossibile da fare c'è sicuramente un'alta dose di perversione, perché questi clienti cercavano comunque questa novità che era appunto sul mercato delle perversioni, che era una perversione ulteriore, quella di avere una ragazza che assomigliava a loro figlia, a qualche ragazza che vedevano quando andavano a prendere a scuola, certo, i nipoti, cioè, quindi stiamo parlando comunque di una perversione. Invece le ragazze comunque avevano a che fare, infatti noi abbiamo molto lavorato sul secondo nome, sul nome che comunque loro sceglievano di avere in codice, perché da un lato erano una persona tra le mura scolastiche, però ovviamente sappiamo che gli effetti di quello che fai di notte, sostanzialmente, a grandi linee, accadono anche di giorno, e quindi poi la mente va lì, le relazioni amorose, ed è poi tutto il nostro focus, cioè come cambia la relazione amorosa, sentimentale di un adolescente che si ritrova a giocare, ad avere a che fare con un mondo adulto che continua. E quindi le ripercussioni poi psicologiche sono molte. Ricordiamo che adesso la ragazza è, non lo so se attualmente ancora o se ha appena finito, comunque ha fatto un percorso in una casa famiglia, e quindi poi la vita si stravolge.
Gli strascichi ci sono. Io vi devo davvero ringraziare, Giacomo Mazzariol, insieme a Antonio Le Fosse, autori, due degli autori e sceneggiatori del collettivo Grams e della serie Baby. Ci dobbiamo fermare per la borsa, ne entriamo tra un attimo.
State ascoltando un programma offerto da
iRobot Roomba. Cambia per sempre il tuo modo di pulire i pavimenti. Info su iRobot.it.
1. Nessuno. 100 Milan.
Io credo che anche solo fare menzione al fatto che una donna si metta in una condizione di pericolo è un po' come già dare un attenuante a chi, come in questo caso, pare abbia perpetrato degli abusi e delle violenze,
esatto,
sulle quali non ci può essere il benché minimo tentennamento. Vanno condannate senza se e senza ma. E adesso che lui cercherà di ammettere che ha delle dipendenze, sono cazzi suoi, questo deve stare in galera e poi deve lavorare per queste persone che ha rovinato probabilmente per tutta la vita.
Ma sì, ma qua non si capisce perché tantissimi, tralascio quelli che ci hanno mandato messaggi che evidentemente si devono curare. Moltissimi dicono però se andavano in quella situazione, ma non si capisce perché una ragazza non può andare in una situazione in cui anche va perché si vuole drogare, come potrebbe fare un uomo, un maschio, e però della ragazza si dice però se è andata lì a drogarsi poi cosa vedi cosa poi le succede. E perché il maschio invece può andare in una festa a drogarsi e nessuno lo stupra? Cioè non, come dire, non viene considerato questo salto, questa associazione per cui può sembrare normale, ma se ti metti in quella situazione, chissà perché vale per le ragazze e non per i ragazzi. Bah, Comunque, Leonardo Manera, abbiamo pizzicato un grande gesto d'amore. Ecco, so che tu sei un po' restio, dici che l'amore finisce sempre comunque, invece quello che ti voglio far sentire è un grande gesto d'amore. Un alpino.
Sentiamo.
Che ha la compagna ricoverata per Covid e si è messo lui davanti all'ospedale, sotto la finestra, a cantare una serenata, a suonare una serenata e cantarla alla sua compagna malata. Senti qua che bello.
Bello.
Sì, suonata, certo, una serenata.
Tu hai mai fatto una serenata?
No, non so suonare. Quindi non so suonare strumenti. Senti, senti che bello. Guarda, davanti all'ospedale. Tu l'hai mai fatta una serenata?
Allora, io no, l'ha fatto un mio amico, era innamorato di questa ragazza, è andato a fare la serenata, solo che in casa non c'era la ragazza, c'era il padre di lei che è sceso per strada in ciabatte, perché stava riposando, in ciabatte e canottiera.
Allora!
No, e le ha detto, guarda che adesso non c'è, è andata a trovare il suo ex perché...
No, dai!
Sì. Perché praticamente lui stava male quando si sono lasciati, allora lei è andata da lui. Mi
non
dispiace,
puoi sempre
scusa.
Distruggere momenti di amore. Senti, allora, qua la serenata dell'alpino. Senti, senti. E adesso lui ci viene a dire che una volta che l'ha fatto l'amico è sceso.
E poi dopo un po' questa ragazza è tornata. È arrivata questa ragazza.
Trafelata
e gli ha detto: scusa, sono andato da lui, dal mio ex, perché stava malissimo. E ho capito che insomma adesso non posso stare con te, è troppo presto. Devo stare con lui che sta malissimo. E il padre che era lì in ciabatte canottiere dice:
allora basta, voglio dormire. Sei veramente un dissacratore. Andiamo,
è la verità, non
andiamo
è
al traffico con la serenata. Vabbè. Senti, senti.
Viva, sesto degli Alpi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I can't get these memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve.
Allora signori, alle 10:49 siamo qui. E è venuto a trovarci ancora, io provo un grande godimento per il piacere del palato quando ci parla di cibo il nostro grande cuoco Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli.
Che... Non sono un cuoco, non sì, sono un
va
cuoco.
Va bene, ho capito.
Non
sono
un cuoco,
venga a patti con questa cosa.
Sì. Chef emozionale.
Sì,
chef,
è vero,
emozionale.
È vero, chef emozionale.
C'è chi mi chiama creatore, chi mi chiama motore immobile. Chi mi chiama Epifania, chi mi chiama anche Vigilia di Natale, perché si sa che il giorno della Vigilia è ancora più bello del Natale stesso. E allora io sono lì a incarnare tutti i sogni culinari dei miei clienti, se così insomma. Possiamo chiamarli. Mi dico, buongiorno signor Vigilia di Natale.
Buongiorno, buongiorno.
Io non voglio chiamarli clienti, ecco,
no,
preferisco
ecco.
Chiamarli illuminati, perché sono degli illuminati.
Quelli che vengono
di
da
buon...
lei, certo.
Certo, perché solo degli illuminati possono spendere 200.000-300.000 euro per venire a esaltare le loro papille gustative.
O dei tonti.
Ma soprattutto insomma. A esaltare le loro menti, perché la mia più che cucina è un'operazione concettuale. La mia dimora culinaria si trova a Pannocchio di Castelbiondo, tutto in radica nella
tutto.
Mia dimora culinaria. Anche i vestiti dello chef e dei camerieri fanno un po' fatica a muoversi, sono abiti un po' rigidi.
In radica.
Ma d'altra parte l'eleganza va bene qualche sforzo, pantaloni e giacche in radica di noce, camicia in piuma di noce, biancheria intima in cashmere.
Che bello.
Ecco, anche d'estate. D'estate spendiamo molto in condizionatori, più che in tutto il resto, per non far bruciare il nostro personale. D'altra parte, con tutto quel legno addosso, basta una scintilla per provocare l'incendio. A quel punto prendiamo l'inserviente, tutto vestito, e se è inverno, lo buttiamo direttamente nel camino per un intrattenimento extra, sempre gradito dai nostri avventori, sono i rischi del mestiere. Allora, ci tengo a ribadire che la mia non è cucina, è un'esperienza olistico-aristocro-culinaria. Olistico-aristocro-culinaria. Aristocro-culinaria, cosa vuol dire?
Non lo so.
Olistico-aristocro-culinaria, cosa vuol dire?
Ce lo dica!
Cosa vuol dire? Non lo so, ma è bellissimo dirlo, perché anche le parole hanno la loro importanza. Se vuoi mangiare una bistecca, vai nella griglieria sotto casa, dove oltre alla bistecca troverai anche magari un bagarozzo. Se vuoi mangiare degli spaghetti aglio, olio e peperoncino che digerirai dopo un mese, vai in una trattoria a prezzo fisso.
Magari.
Se vuoi mangiare il polpettone, sei una persona da poco, un miserabile. Sei un miserabile chi vuol mangiare un polpettone.
Ma perché? Il polpettone è buonissimo.
Allora, chi vuol mangiare in modo così volgare mi fa ribrezzo a priori. Andrebbe espulso non solo dal mio locale, ma da qualsiasi confraternita umana. Mangiatelo a casa tua, il polpettone. Allora, oggi sono qui per donarvi con grande generosità.
Sì,
Mi dica grazie,
grazie, signor Vigilia di Natale. Ma signor Vigilia di Natale o Vigilia di Natale basta? Grazie, Vigilia di Natale.
Va bene anche Vigilia di Natale. Sono qui per donarvi una delle mie creazioni.
Che generoso.
Si intitola Terra di Confine. Allora, lei sa che l'etimo di confine è cum e finis, cioè insieme alla fine, uno da una parte e l'altro dall'altra, per incontrarsi e favorire uno scambio.
Ci vorrebbe manera.
Quindi,
per questa cultura. Io non...
non è una parola di chiusura, ma di apertura. Gli ingredienti sono una sottile linea di pepe nero del Machu Picchu, una briciola di pane artigianale creata da un maestro artigiano panificatore.
Lo chiama anche lei briciola,
come noi umani,
briciola.
E un piccolo cubetto di jambon, di un millimetro
così
quadrato proveniente da maiali non allevati a terra, ma in apposite residenze con ogni comfort, compresi il massaggio, materassi, lattice e wifi. I nostri maiali vivono lì.
Il prosciutto.
Allora... Come si compone il piatto? Attenzione!
Attenzione!
Si traccia nella linea mediana del piatto la sottilissima linea col pepe nero del Machu Picchu a simboleggiare il confine.
Ci sono arrivato.
Poi in
anch'io.
Prossimità di quella linea si pone da una parte la briciola di pane artigianale.
Così, con questo spirito. Scusi, ce la rifà? Com'è che si pone?
Si pone da una parte la briciola di pane artigianale e dall'altra il cubetto di jambon.
Cubetto.
E voilà, la creazione è completata.
Cubetto, a vederlo? Cos'è, un millimetro quadrato?
Sta poi a chi ne fruisce decidere se far valcare ai due elementi il confine, trasportando anche un po' del confine, ovvero del pepe, quindi rompere il confine. Oppure se mantenere le distanze e le divisioni evitando di creare il contatto. Quindi abbiamo la linea di pepe nero, la briciola di pane e il cubetto di jambon.
E la rottura
non
dei confini,
piatto.
Bello, cioè chiusure e
certo,
aperture.
Naturalmente
cioè, tutto...
non è un piatto,
sai,
è
che
una
mi sta
riflessione
convincendo
sull'apertura o sulla chiusura all'altro. Questa è una riflessione sull'apertura e chiusura all'altro per la modica somma di 350.000 euro.
Ecco, questa riflessione costa così, 350.000 euro Vigilia di Natale,
certo, perché questa volta la creazione concettuale merita. Quindi se volete provare questa sensazione straordinaria,
la dobbiamo salutare.
Saluti anche la mia moglie,
ce la
Maria Assunta Benedetta in Tingolo Paciulli, Bernarda
anche Bernarda. Grazie, Vigilia di Natale. Ci troviamo prossimamente. Noi ci troviamo domani.